la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Lunedì 16 marzo apriamo la nostra newsline con un cielo sereno dagli studi di Controradio, una situazione di sostanziale stabilità, ma chiediamo conferma a Giulio Betti dall'AMMA quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno, effettivamente sarà una giornata soleggiata e addirittura calda, tra virgolette, ovviamente per la stagione, temperature che oggi raggiungeranno i 20-21 gradi in pianura per l'effetto appunto del cielo sereno e di una debole componente di venti di caduta da est, quindi ci saranno dei venti da nord-est, ma non il grecale freddo che possiamo immaginare, bensì scusate, dei venti che faranno alzare temperature fin verso i 20-21 gradi. Per domani cambierà ben poco, le condizioni meteo si manterranno stabili, per lo più soleggiate. Va da segnalare domani un lieve calo delle temperature massime intorno ai 17-18 gradi, quindi comunque molto gradevoli, per via del flusso di correnti un pochino più fredde da nord-est, un effetto di temperature in calo. Le temperature in calo domani si avvertiranno relativamente in Toscana, sarà un calo un pochino più marcato sui settori adriatici, quindi è poco da aggiungere, direi, dal punto di vista meteo.
Una tendenza che rimarrà per tutta la settimana?
Allora, dunque, abbiamo condizioni meteo per lo più stabili, direi, fino a venerdì, se non della modesta variabilità che potrebbe interessare mercoledì le zone più orientali della regione. Ma per quanto riguarda l'area di Firenze non vedo grandi variazioni, forse un ulteriore lieve calo delle temperature mercoledì, mentre l'attenzione è rivolta soprattutto al meridione d'Italia, dove purtroppo le condizioni meteo sono abbastanza perturbate e potrebbero anche esserci delle criticità nelle prossime ore.
Eh sì, abbiamo parlato di questo anche con il nostro Jimmy Tranquillo. Grazie a Giulio Betti all'AMA. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 20 al 23 marzo al Metastasio, l'amore non è amore. 30 sonetti di Shakespeare traditi e tradotti da Dario Iacobelli, Diecon Lino Musella. Un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui traditi e tradotti in napoletano dall'artista Dario Iacobelli.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
Svegliatevi bambine! Secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze, 20 e 21 marzo, alle Murate, le parole della Biblioteca Vivente, la mostra Donne in Farsi, i fiori di Rebro One e poi la prima edizione di Libramente, Festival dell'Editoria Transfemminista Partecipativa. 11 case editrici, 6 laboratori gratuiti, 2 incontri e tanti tanti libri. Info casadelledonnefirenze.it. Dal 19 al 21 marzo torna Magnetica, incontri di musica elettronica. 3 giorni di concerti, talk e workshop dedicati alla sperimentazione all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci. Voce, algoritmi, audiovisione. Con alcuni tra i maggiori artisti e performer della scena contemporanea dall'Italia e dall'estero. Magnetica è un progetto di Tempo Reale. Programma su temporeale.it.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 18 marzo alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Spazio no profit.
Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
Spazio no profit.
Alle 8:10, uno sguardo alle principali notizie di oggi che trovate in apertura anche su controradio.it, così come vi abbiamo detto dal punto di vista della politica, la vittoria per le primarie di Viareggio che si sono tenute ieri di Federica Maineri per scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra di Viareggio. Ma l'apertura della Repubblica è dedicata alla sanità, in particolar modo alle badanti, in realtà spesa di 850 milioni per la metà costrette a lavorare a nero, in Toscana 42.000 i contratti regolari, ma secondo l'Istat altrettanti sono i rapporti non denunciati. A Firenze provincia registrate in 13.000, cioè 14,2 ogni 100 anziani. Di un richiamo invece riguarda le assicurazioni che coprono ASL e ospedali. L'assessorato alla salute pensa di tornare indietro sulla cosiddetta autoassicurazione, il sistema che prevede la copertura dei sinistri avvenuti negli ospedali a causa di errori medici e non solo, con i fondi dell'ASL e della stessa regione che è in vigore dal 2009. Tutto potrebbe cambiare dopo un bando per la ricerca di un broker assicurativo. Dalla Nazione, rimborso per la retta RSA non dovuta, ASL, regione e struttura sanitaria condannate, giusto appunto, a restituire 25.000 euro alla famiglia di un paziente affetto da demenza. Il tribunale, quando cure e assistenza non possono essere separate, la quota sociale non deve essere pagata. E poi di taglio alto, Luisa via Roma, parte la mobilitazione oggi, l'assemblea dei dipendenti 200 con il fiato sospeso, cerchiamo di saperne di più dalle pagine interne. Situazione grave è il grido d'allarme dei 201 lavoratori, oltre il 70% donne, di Luisa via Roma, l'azienda fiorentina del lusso che da un paio d'anni naviga in acque non limpide. Proprio questa mattina i dipendenti si ritroveranno in assemblea insieme al sindacato per fare il punto della situazione e scegliere l'eventuale le azioni da mettere in campo per salvare i posti di lavoro, anche in vista del 25 marzo, il giorno della scadenza delle misure protettive del Tribunale nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. Vi aggiorneremo. Sul versante della politica locale e delle candidature per le amministrative, il titolo della Nazione, pagine interne, Prato rilancia Biffoni, il PD si affida all'ex sindaco. In realtà siamo ancora, diciamo, agli step di consolidamento di questa ipotesi. Si era scaldato i muscoli con le regionali portando a casa le 22.000 preferenze, lo sapete, lanciato dal deputato Dem Marco Furfaro come uomo ideale per tornare alla guida del comune. Biffoni è in pole per essere il candidato del PD alle prossime amministrative. C'è però ancora l'ipotesi dell'assessora regionale Manetti e di Diego Blasi, ex assessore della giunta Buggetti, sarebbero le alternative, ma il centro-sinistra vuol riprendersi un comune squassato dal caso Buggetti e commissariato per la prima volta nella sua storia. Sarà tema di analisi con il segretario Dem del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi, tra poco nei nostri studi alle 8:30, parlando anche, commentando le primarie a Viareggio. Leggiamo: il campo largo ha scelto Maineri, è la candidata, affluenza record, quasi 3.000 votanti, 1.150 per lei, Baccelli 962, Serafini 737. Ero fiduciosa perché avevo percepito che il mio progetto, dice Maineri, era stato compreso. Alle 8 e 16 minuti acciuffiamo sul treno e dunque insomma in viaggio il nostro Tommaso Ciuffoletti per Buttiamola in Politica di questa settimana. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, spero che mi senta piuttosto bene, via.
Ci proviamo, dai, anche perché insomma siamo all'ultima settimana di campagna referendaria, ti chiedo un bilancio di questo appunto appuntamento che avrà sicuramente ripercussioni anche sui prossimi appuntamenti elettorali. Il fronte del sì cala al suo asso, oggi avremo in Toscana, a Firenze, a Prato, Nordio, al Teatro Cartiere Carrara, poi concluderà questa sera. Referendum Schlein lancia la volata. Votiamo noi, vinciamo le politiche, dice, leggiamo su Repubblica. Che campagna referendaria è stata e quanto le sue ripercussioni poi si potranno vedere nella gestione delle amministrative e delle politiche?
Allora, io ne ho viste campagne referendarie nel corso della mia vita, anche di militanza radicale, che faceva proprio del referendum uno dei punti qualificanti della propria attività politica. Difficilmente ne ricordo una in cui il dibattito è scaduto tanto quanto in questa campagna referendaria. Era iniziata in sordina, è andata intensificandosi in intensità con diversi scivoloni da una parte e dall'altra. Se all'inizio si poteva tenere il conto. Ti ho persa, vero?
Eccoci, ti abbiamo ripreso.
Siamo così, però diciamo che è stata una campagna referendaria pessima da una parte e dall'altra, e ormai io ho perso il conto delle uscite imbarazzanti che oggettivamente sono fondate su argomenti poco, che aiutano poco il dibattito e che ancora una volta hanno contribuito a far sì che questa, che poteva essere un'occasione per fare un passo in avanti almeno sulla diffusione dell'informazione corretta riguardo a una vicenda importante come quella di una riforma costituzionale, è stata persa proprio sul fronte del dibattito e dell'approfondimento.
Ecco, che percezione hai rispetto a quanto ne hanno capito i cittadini e dunque gli elettori, che poi si tradurranno in partecipazione alle urne o meno?
Poco, perché diciamo che dal fronte del no l'argomento più forte è stato quello di paventare una sorta di primo passo verso un regime in cui c'è un assolutismo dei poteri, che mi sembra francamente un'esagerazione fuori dall'opportunità del dibattito e anche fuori dalla realtà, mentre sul fronte del sì si è andati variamente raccontando che questa riforma servirà ad evitare casi come quello, diciamo, in cui i tribunali si sono opposti alle iniziative in tema di immigrazione da parte del governo, piuttosto che a vicende tipo quelle che hanno visto, come dire, mediaticamente al centro dell'attenzione il caso della famiglia nel bosco. In entrambi i casi mi pare che non si sia così a farsi un'idea di una riforma che, con tutte le sue difficoltà, come tutte le riforme, è inevitabilmente imperfetta, tuttavia proponeva al centro della questione dei punti di dibattito interesse anche per i singoli cittadini.
E che verranno analizzati in un evento, posizioni a confronto rispetto al referendum del 22 e 23 marzo, un appuntamento alle 17 del 19 marzo del Social Hub di Firenze in via Spartaco Lavagnini, che vedrà proprio la tua figura come moderazione del fronte del sì e del no, per cercare perlomeno in questo sprazzo di chiusura di campagna referendaria di avere strumenti in più di comprensione e dunque di opinione. Non posso non chiederti del Vannacci Show di ieri a Montecatini, la remigrazione in tutte le salse, numeri storinati, ormai 12.000 iscritti nei primi 15 giorni e l'annuncio dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale.
Allora Chiara, forse ti ho perso un attimo, ma ti dico la verità più sincera, mi ero perso onestamente con grande felicità probabilmente di questa uscita di Vannacci, ma adesso mentre attraversavo gli scompartimenti del treno per venire nella sala ristorante e poterti parlare, vedevo che diversi cellulari delle persone che io mentre attraversavo erano sedute sul treno guardavano esattamente dei video di Vannacci, che mi ha molto incuriosito, perché di periodo oggettivamente mi sono chiesto ma cosa è successo o su dove sono finiti, su quale treno sono. Evidentemente sono nel treno di un paese reale che curiosamente risponde a questi stimoli di Vannacci, ovviamente in dato ancora piuttosto così meramente di sensazione. Fa un po' impressione, non me lo sarei aspettato, me lo sono perso, lo recupererò con qualche dolore perché avrei preferito continuare a non saperne niente, però questo effettivamente a volte è la realtà che ti sbatte in faccia, che forse bisogna imparare a conoscere un po' di più.
Esatto, prima che sia troppo tardi. E ci torneremo allora sui mille di Montecatini per la prima del tour teatrale, peraltro dell'ex generale. Ma avremo Fossi, come annunciato, tra poco in un appuntamento di aggiornamento periodico politico, quanto mai insomma importante adesso che mancano poco più di 2 mesi alle amministrative. Sarà con noi in studio alle 8:30. Veniamo dalle primarie viareggine con una sostanziale vittoria insomma del PD all'interno della coalizione, perché è stata premiata Maineri, la candidata Dem, per quanto riguarda appunto le amministrative di Viareggio. C'è stata un'alta affluenza, diciamo, questo era abbastanza inaspettato, diciamo, rispetto all'appuntamento delle primarie.
Sì, diciamo che quello è stato il caso forse per adesso più liscio, più corretto. Ci sono state le primarie, ci sono confrontati una serie di candidati, compreso l'ex presidente della provincia di Lucca Baccelli, che ne è uscito in questo conflitto. È andata avanti la candidata che probabilmente aveva più titolo anche per candidarsi ad essere una successione alternativa a quella di Vingaro. Mi sembra che in quel caso lì, almeno di tutti quelli che abbiamo davanti agli occhi per questi giorni, la vicenda sia andata forse nel modo più corretto possibile.
E questo ci fa appunto riflettere su invece le primarie da fare e non facili a Pistoia, che vedono, ha individuato, no, tu lo scontro tra Titani e Furfaro Dica, perché insomma i candidati capecchinesi rappresentano queste pulsioni e queste forze.
Senti, Pistoia mi pare un caso interessante, perché poi Fossi smentirà sicuramente e ci dirà che questo è solo frutto di una maliziosa ricostruzione, ma la scelta del primo candidato, che diciamo è più afferente ad un mondo a sinistra del PD, era più vicina ad un'indicazione forse di Marco Furfaro, no? Il membro della segreteria nazionale del PD e uomo appunto che è legato a Pistoia, mentre diciamo la candidatura invece di un esponente più, come dire, organico al PD locale è forse la risposta al fatto che quella candidatura non trovava esattamente un consenso molto molto solido soprattutto da quella parte del partito. E secondo me qui c'è un ulteriore accenno di linea di frattura che avevamo individuato già nelle scorse settimane tra due figure che pure si presentano spesso insieme, che pure si presentano entrambi come schleiniani, ovvero il segretario regionale Emiliano Fossi e Marco Furfaro, che invece secondo me sempre più iniziano ad avere modi e atteggiamenti che anche all'apparenza suonano molto molto diversi.
Ci proveremo ad avere conferma di questo fra poco con Fossi in Newsline. Noi nel frattempo ci aggiorniamo lunedì prossimo con Buttiamola in Politica. Comunque siamo riusciti ad averti anche questa settimana. Grazie Tommaso, buon viaggio.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Alle 8:28 minuti ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea passerà a Milano e poi torneremo negli studi di Controradio anche con Raffaele Palumbo, anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali cross mediali per uno speciale PD. Foss in studio, ovvero il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Fossi sarà con noi, partiremo da un commento sulle primarie a Viareggio, primarie fatte, da fare quelle di Pistoia il 12 aprile, quelle mancate a Fiorentino, insomma prospettive, assetti, candidature ed alleanze verso le comunali in Toscana. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra in Medio Oriente, Israele ha iniziato operazioni terrestri contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv ha spiegato che si tratta di offensive limitate e mirate contro appunto roccaforti di Hezbollah. Nella notte le forze israeliane hanno lanciato raid su larga scala anche contro l'Iran, mirando alle infrastrutture del regime. In risposta, Teheran ha indirizzato missili e droni sugli Emirati Arabi. Uno degli ordigni ha provocato un incendio vicino all'aeroporto di Dubai, causando la sospensione temporanea dei voli. Ieri un drone aveva colpito una base militare in Kuwait, che ospita anche un contingente italiano. Nessun militare è rimasto ferito.
E Donald Trump avverte la NATO: se non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo stretto di Hormuz, avrà un futuro molto negativo, ha detto il presidente americano in una intervista, lanciando così un messaggio agli alleati. Al momento nessun paese ha accolto il suo appello a far parte di una coalizione per lo stretto di Hormuz. In Europa si valuta però come rispondere alle parole di Trump. L'idea è quella di rafforzare la missione navale Aspides, dispiegata 2 anni fa nel Mar Rosso, per proteggere il traffico commerciale. L'operazione è al momento affidata al comando dell'Italia, che starebbe valutando di inviare un'altra nave per potenziarla. Di questo discuteranno oggi a Bruxelles i ministri degli esteri europei. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di fare un passo ulteriore e rivedere il mandato di Aspides per consentirle di operare anche a Hormuz, una strategia che però trova divisi gli Stati membri, in particolare la Germania, che è contraria.
Il referendum sulla riforma della magistratura inizia la settimana che porta al voto e il ministro della giustizia Nordio torna a evocare i tempi dell'EBR, come aveva fatto nelle scorse settimane. La campagna contro di noi è stata verbalmente di una violenza inaudita, dice Nordio stamattina al quotidiano Il Giornale, che evidenzia il riferimento alle Brigate Rosse. Oggi tra l'altro è il 48° anniversario del rapimento di Aldo Moro da parte dell'EBR.
In Francia si è votato per le elezioni comunali, il centrosinistra in testa in vista dei ballottaggi a Parigi e nella seconda città più popolosa del paese, Marsiglia, dove però il margine di vantaggio è inferiore ai 2 punti e al secondo posto c'è l'estrema destra di Marine Le Pen. Tra una settimana il voto per i ballottaggi, a un anno dalle prossime elezioni presidenziali.
A Los Angeles nella notte sono stati assegnati gli Oscar, 6 statuette a una battaglia dopo l'altra, tra cui miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson, miglior attore protagonista Michael B. Jordan per Sinners, miglior attrice protagonista Jessie Buckley per Hamnet. Tra i riferimenti all'attualità, il premio al miglior documentario Mr. Nobody Against Putin, ambientato nella Russia di questi anni, e le parole contro la guerra e per una Palestina libera pronunciate sul palco dall'attore Javier Bardem.
Lo sport, la nazionale femminile di pallacanestro si è qualificata ai mondiali per la prima volta in 32 anni, sconfiggendo la Spagna per 68-56 nel torneo di qualificazione a Porto Rico. Negli Stati Uniti, Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, battendo in 2-7 il russo Daniil Medvedev. Per il tennista italiano è il primo trofeo del 2026.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in A12, code in uscita a Stagno Nord sulla diramazione per Livorno in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, a partire da oggi 16 marzo fino al 23 marzo, per intervento sugli allacci della rete idrica in via Domenico Michelacci, circolazione interrotta tra via della Cupola e via di Peretola. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Tornano i martedì del VSE in Sala Ferri. La musica può cambiarci la vita. Martedì 17 marzo alle 17.30 Claudio Giunta presenta Il Pop e la Felicità. Info vs.it.
Contro radio.
Stai ascoltando Contro radio.
Contro radio, contro radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ci mette
8 e 36 minuti, eccoci, sì, posizioniamoci con le cuffie nel nostro studio Newsline. Ben trovato Raffaele Palumbo.
Ben trovato, buongiorno, bentrovata agli ascoltatori, alle ascoltatrici e al nostro ospite.
Eh sì, come annunciato, di nuovo con noi il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi.
Buongiorno, buongiorno a voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno. Periodicamente, per un focus di comprensione anche di quello che è un quadro politico magmatico che subisce delle fughe in avanti, poi situazioni di stallo. Oggi siamo a un dopo primaria a Viareggio, che è un passo ulteriore in vista delle amministrative di maggio. A poco più di 2 mesi abbiamo dunque la candidata del centro-sinistra, l'abbiamo raccontato, Federica Maineri, con insomma una soddisfazione immagino da parte del Partito Democratico.
Sì, tanto viene premiata una scelta che è quella di in questo caso aprirsi e quindi mettersi in discussione anche attraverso l'utilizzo di uno strumento di partecipazione politica come quello appunto delle primarie. Quindi tanto di cappello al Partito Democratico di Viareggio, alla federazione del PD della Versilia E naturalmente, come dire, in questa scelta c'è stato anche il sostegno e l'accompagnamento del partito regionale, ma insomma soprattutto merito a loro e merito a Federica, che ha fatto una bellissima campagna dove c'è stata una partecipazione importante, perché come dire, non c'è dubbio che le primarie, rispetto a un tempo, anche ai tempi di 10 anni fa o poco più, anche quando il sottoscritto le ha fatte per candidarsi a sindaco di Campi Bisenzio, ai tempi che erano uno strumento molto, che tirava molto, diciamo così, era proprio proprio coevo ai tempi che vivevamo, insomma c'era questo grande desiderio, quindi era uno strumento e mobilitava tante persone. Non c'è dubbio che oggi le primarie, per l'esperienza che abbiamo nel momento in cui l'abbiamo fatta negli ultimi anni, hanno avuto una minore capacità di coinvolgimento e di mobilitazione. Appunto 10-12 anni fa c'erano numeri molto più alti, quindi anche su Viareggio le previsioni erano di una partecipazione minore, e invece abbiamo avuto una partecipazione di circa 3.000 persone, viareggini e viareggine, che sono recate ai seggi che erano stati organizzati dalla coalizione di centrosinistra, dal cantiere, come l'hanno chiamato a Viareggio, quindi è un numero importante, anche superiore rispetto alle attese degli stessi organizzatori, devo dire, e con una bella affermazione di Federica che la, come dire, le consegna appunto la felicità, ma anche la responsabilità appunto della guida del centrosinistra nelle prossime amministrative.
Ma
di Viareggio
si compone un quadro a Viareggio, le varie anime, Marialina Marcucci e altre questioni che sono venute fuori, cosa può aspettarsi il cittadino viareggino nella voce del segretario del Partito Democratico regionale?
Ma diciamo, intanto oggi è proprio il giorno dopo, arrivo proprio il giorno dopo l'espletamento delle primarie, e anche la contentezza, la felicità per l'affermazione di Federica. Quindi oggi c'è un punto forte, un punto fermo, abbiamo fatto primarie vere con candidature autorevoli, perché c'erano anche altre due candidature sicuramente forti e autorevoli a contendersi questo passaggio, quindi non era una passerella, non era una roba, una vetrina meramente formale, sono state primarie vere, come quando le facciamo sempre, quasi sempre sono primarie vere, e quindi il primo punto è questo, cioè il centrosinistra ha una guida forte, autorevole, riconosciuta, con delle caratteristiche peculiari, perché Federica ha questo elemento del legame al territorio molto forte a Viareggio, ma anche la conoscenza del territorio, ma anche questa freschezza e questa capacità di mobilitazione che ha dimostrato anche in questo passaggio. Intanto c'è questo punto fermo. Poi oggi appunto il centrosinistra, non solo il PD, ma il centrosinistra, la coalizione, ha una guida, sarà la guida del centrosinistra che deciderà i passi da fare e anche i raccordi, i rapporti con tutto ciò che si muove nella dinamica viareggina, e quindi che è una dinamica bella movimentata, una dinamica molto dinamica e quindi io credo che comunque sia oggi ci sia una bella notizia.
Che primarie sono invece quelle di Pistoia? A proposito di primarie vere, sicuramente primarie slittate dal 29 al 12 aprile, Capecchinesi, Giovanni Capecchi e Stefania Nesi vengono letti un po' come una conta anche di forze, Furfaro versus Bernardica in termini di presentazioni, sostegno, comunque vicinanza.
Ma allora, se c'è una cosa che diciamo dalla quale rifuggo è il tentativo, la tendenza a personalizzare la politica, questo lo dico indipendentemente dalla stima e dall'affetto che mi lega alle persone, anche quelle citate, ma è proprio una roba che secondo me ci rischia di fuorviarci. A Pistoia c'è stata una discussione bella vera, perché poi il Partito Democratico le discussioni le fa e non le nasconde, e quindi le fa anche alla luce del sole, dove appunto e anche il centrosinistra naturalmente abbiamo avuto una serie di passaggi non banali, perché abbiamo avuto appunto l'indicazione di una candidatura di una donna legata al territorio e conosciuta come Stefania Nesi da parte del Partito Democratico, abbiamo avuto in questo percorso le dimissioni del segretario cittadino del PD, abbiamo avuto l'indicazione e l'elezione della nuova segretaria, abbiamo avuto la scelta importante e positiva che il PD e le forze di coalizione hanno fatto di scegliere il percorso delle primarie, abbiamo avuto l'avanzamento di una candidatura accanto a quella di Stefania Nesi di una persona altrettanto autorevole, sicuramente legata al territorio, come quella di Giovanni Capecchi. Ad oggi, anche se, come dire, il percorso della raccolta delle firme deve partire, sembrano le due figure che si giocheranno la partita delle primarie, queste due, e quindi vedremo cosa succederà. Però io credo debba essere riconosciuto al PD e alle forze di coalizione anche lì una bella dose di disponibilità a mettersi in discussione, a aprirsi, il coraggio della politica, poi il coraggio vero sono altre cose insomma naturalmente, però il coraggio della politica di aprirsi, di mettersi in discussione e di rapportarsi alla città. Credo sia una cosa positiva, anche perché la città dopo 10 anni quasi di governo della destra, secondo me negativo, che una città che si è chiusa su se stessa ha bisogno di aprirsi, e le primarie sono anche questo uno strumento per mettersi in discussione se ci apriamo e vogliamo che la città ci contamini e quindi scegliamo la candidatura migliore. Quindi io credo che poi alla fine questo sia il preludio per affrontare in modo migliore possibile le elezioni vere, che possono le elezioni per la città che ci saranno a fine maggio.
Pistoia vive quella realtà vissuta in altro modo naturalmente da Prato qualche anno fa, quando la città dopo decenni di governo del centrosinistra veniva conquistata dal centrodestra, e poi si poneva il tema di come non commettere gli errori del passato, per intenderci, dopo la stagione a Pistoia decennale di Alessandro Tommasi, quindi per cui lì sarà molto interessante vedere che cosa accadrà.
Però Raffaele, prima di andare su Prato, che insomma è interessante anche a posteriori dopo le dichiarazioni di Sanzo qui in esclusiva radiofonica, ci ha fatto molto piacere avere un primo confronto, certo, con il segretario reggente, rimaniamo sulle primarie come strumento sano, positivo, di dialettica, e però anche delle primarie mancate come sul territorio di Sesto Fiorentino. Cosa sta succedendo?
Ma allora, diciamo che sta un po' nelle cose che diceva anche prima, c'è stato un tempo, come direbbe, facendo una citazione importante,
Buon Giovanni Indo Ferretti,
c'è stato un tempo dove le primarie erano lo strumento più utilizzato, e ricordo che nello statuto del Partito Democratico lo strumento per scegliere le candidature indicato sono le primarie. Poi lo statuto dice che se i 3/5 dell'assemblea, ora faccio un dettaglio tecnico, certo, ma per far capire come mai alcune volte si dice, non si dice, se i 3/5 dell'assemblea del partito, cioè l'organo rappresentativo del partito, decidono di non fare le primarie, non si fanno le primarie con l'accordo della coalizione. Quindi in primis teoricamente ci sarebbero solamente le primarie, non si fanno se i 3/5 dell'assemblea decidono in accordo con le forze della coalizione di non fare le primarie. Lo sintetizzo, ma per dire che un tempo, quando nasce il PD, le primarie sono lo strumento prevalente utilizzato. Il tempo passa, le condizioni cambiano, le situazioni si modificano, e oggi per mille motivi, ma ci sarebbe bisogno di una trasmissione molto più lunga per analizzare il perché, non sempre si scelgono le primarie, spesso e volentieri si fa una sintesi all'interno del PD e con le altre forze politiche di coalizione per scegliere il candidato del PD o delle forze di coalizione o un civico migliore. Quindi dipende dalle situazioni, quindi noi diciamo sempre, se è possibile trovare una sintesi si cerca una sintesi, se non c'è una sintesi si utilizza lo strumento che lo statuto ci dice di utilizzare anche in via prioritaria, sono le primarie. E
quindi a Sesto
è successo che il PD ha discusso all'interno del partito, negli organismi, ma anche come dire, con una dialettica emersa anche fuori, e alla fine della discussione, che è stata una discussione vera e anche non semplicissima, perché anche a Sesto, ricordo, i 10 anni importanti di governo Falchi, nei primi 5 anni non c'era il PD in coalizione, anzi c'era stata una spaccatura forte in coalizione, poi per fortuna e grazie anche al lavoro del PD, di Lorenzo e di tutte le altre realtà del territorio, siamo andati verso la direzione di costruire una coalizione insieme, e secondo i 5 anni sono stati di coalizione insieme al PD. E ecco, si viene da questo percorso importante, c'era bisogno di discutere, e quindi è stato scelto che alla fine andava bene la candidatura di Damiano Sforzi, che è una candidatura, diciamo, che ha delle caratteristiche peculiari, molto legata anch'essa a Sesto, e Damiano lo conosciamo bene, insomma ha una storia anche di partito importante, negli ultimi anni non è stato più all'interno del partito, del nostro partito, ma lo conosciamo bene, e quindi è stato scelto che andava bene la candidatura di Sforzi, e questo è stato scelto attraverso una discussione nel partito e anche attraverso un voto del partito. Quindi tanto di cappello, rispetto per la scelta in autonomia del partito territoriale, e oggi io credo ci siano le condizioni per fare bene anche là, ecco, sinceramente.
Ma lì si riesce anche in quel caso a ricomporre un quadro ecolo da una parte? Italia, la casa riformista potrebbe entrare in coalizione, forse, però voi non vi va tanto questa cosa.
Allora, sulla coalizione. Io dico qui quello ho detto negli organismi dei partiti e che dico tutte le volte: noi dobbiamo provare a costruire il campo largo in tutti i contesti che vanno al voto, perché questa è la scelta di non ritorno che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, provato a farlo alle amministrative di 2 anni fa, quando non era semplicissimo, perché il livello di maturazione del dialogo tra le forze politiche non era quello di oggi. L'abbiamo fatto con determinazione e tanta attenzione per costruire il campo largo alle elezioni regionali. L'abbiamo fatto mettendoci tanto impegno per costruirlo, e quindi lo costruiamo in prospettiva delle elezioni politiche del 27, e a maggior ragione il passaggio dopo le regionali, cioè le amministrative del 26, queste deve vedere la conferma del campo largo in tutti i contesti.
L'ho questo detto prima parlando
lo
di
diamo
Pistone.
Come indirizzo.
L'ha detto
poi è chiaro, ci sono,
la prospettiva è quella.
È quella, quindi è chiaro che poi ci sono, diciamo al tempo stesso, non è che lo dobbiamo fare con la pistola puntata alla tempia. Se nelle situazioni locali ci sono X, Y e Z motivi che impediscono la come dire, costruzione del campo largo complessivo, ce ne dispiace, però naturalmente non è che possiamo andare a forzare sul livello territoriale. Quindi io spero che anche a Sesso lo si costruisca, sinceramente, però naturalmente rispettiamo anche le dinamiche territoriali, quindi vedremo, insomma. Io credo ancora la questione
perché
non sia chiusa,
notare, come dire, che sul tema dell'aeroporto Casa Riformista la pensa come il presidente Giani, la pensa come una parte ampia del PD, per cui non si capisce bene questa
ma
cosa.
Allora, diciamo che io credo, ripeto, che ci siano degli elementi locali che devono essere rispettati e non dobbiamo forzare più di tanto. Credo che sia opportuno provare dovunque a costruire il campo largo. Credo che alcuni temi, che sicuramente nel campo largo, anche in Toscana, sulla grandissima parte delle cose siamo d'accordo su tutto. Poi c'è una parte sulla quale diciamo ci possono essere sfumature, sensibilità o anche posizioni diverse, ma questo non ci ha impedito di andare a costruire il campo largo in Toscana. Il tema dello sviluppo aeroportuale, dello scalo di Peresola, è uno dei temi su cui anche a livello di costruzione di coalizione regionale c'è stato un elemento non di discussione inteso di litigate, ma di confronto, perché è chiaro che, come diceva lei, appunto, alcune ci sono delle sfumature, delle differenze, e però questo non ci ha impedito di andare a costruire la coalizione. Ma
perché
non per
a Sesto no?
Perché questo, naturalmente, come dire, nel dialogo della costruzione della coalizione regionali, diciamo, sono stato diretto protagonista, l'abbiamo gestito a livello regionale. Sul livello locale è chiaro che, appunto, ripeto, non facciamo forzature, perché questo varrebbe per Sesto o per un altro X, certo, comune, dove appunto le discussioni magari tra una forza e l'altra hanno dei precedenti o un impatto forte sul territorio, talmente forte che impedisce un elemento di costruzione di coalizione insieme. Io penso che si possa continuare a discutere. È chiaro il tema dell'aeroporto nell'area, diciamo, del quadrante della Piana Fiorentina, ha avuto storicamente un impatto forte, però io credo che
è un work in progress, non ancora finito.
Io credo che si debba provare a lavorare ancora insieme e a capire se ci sono le condizioni. Io auspicherei questo, poi naturalmente sarà una scelta, diciamo, che il territorio farà autonomia.
C'è Paolo Di Ecolò, si definisce Di Ecolò, che dice: ringraziamo il segretario Fossi, le primarie avrebbero potuto favorire la sintesi, peccato.
Sì, però non so se è un ringraziamento vero o ironico, diciamo, e saluto Paolo, però non è che il regionale decide e impone una scelta nei territori. Faccio notare, dopo abbiamo fatto le primarie a Viareggio, la scelta di territorio non è che sta il regionale a dire: voi fate le primarie perché voi dovete fare le primarie. Oppure a Pistoia il regionale ha detto: voi dovete fare. No, sono scelte che fanno i territori, e ho spiegato qual è l'approccio del regionale. Quindi se Sesto avesse deciso di fare le primarie, saremmo stati ben contenti di fare le primarie. Noi abbiamo detto questo: capite se ci sono le condizioni per farle, se ci sono le condizioni per fare le fate, se non ci sono le condizioni per fare, trovate l'accordo in maniera diversa, lo fate. Quindi non è che abbiamo avuto un'imposizione dall'alto, c'è una concezione di partito che io rivendico, il partito centrale nei processi politici, ma all'interno del partito c'è un rispetto dell'autonomia di scelta dei territori, perché altrimenti davvero casca il mondo.
Oggi sulla Nazione c'è un'affermazione: Prato rilancia Biffoni, il PD si affida all'ex sindaco. Poi andiamo a leggere e vediamo che, insomma, ci sono ancora non c'è una blindatura di Biffoni né un annuncio ufficiale, ci sono sempre anche nomi dell'assessora Manetti e del segretario Blasi, ex assessore della giunta Bugetti in ballo. di Sanzio ai nostri microfoni ha ribadito, è tornato il dialogo, siamo in un cantiere, i contenuti ci devono unire prima ancora dei nomi, lei immagino lo sottoscriva, però insomma i nomi bisogna arrivare a due mesi dall'appuntamento.
Per me di Sanzio è la stazione.
No, a parte sorrido perché sottoscrivo totalmente.
È l'uomo giusto al momento, certo, giusto.
Certo. No,
anche di Sanzio è difficilissimo da mettere all'angolo.
Sì, però noi abbiamo capito che lui spiegava che le primarie non venissero fatte e che Biffoni potesse essere il nome. Vabbè. Non l'ha detto allora, esplicitamente.
Allora saltiamo alle conclusioni. No. Ma non è che questo Biffoni è troppo riformista per l'assetto del partito così come si configura oggi?
No. Non ci sono riformisti, massimalisti, radicali. Ci sono i candidati migliori possibili nel momento che stiamo passando e vivendo. Questo lo dico. Pochi mesi dopo avevo vinto il congresso, abbiamo vinto il congresso regionale, ho detto non si sta a scegliere la candidatura alle prossime elezioni amministrative e a quelle dopo poi abbiamo come dire, sulle quali siamo entrati un po' più nel merito, cioè quelle la tornata di Firenze, Prato, certo. Appunto, Scandicci, eccetera. Cioè non scegliamo i candidati sindaci e sindache sulla base di un'appartenenza alla mozione congressuale che ha vinto o meno. Scegliamo quelli che sono i candidati migliori, quelli più competitivi, quelli più spendibili, quelli più forti. Non stiamo a vedere perché hanno votato il congresso. A maggior ragione oggi, a distanza di un bel po' di tempo dal congresso, certo. E non c'è dubbio che noi dobbiamo andare a scegliere a Prato la candidatura più forte. Quindi non è che se fosse Matteo Biffoni stiamo a fare la radiografia se è più o meno riformista, cioè è Matteo Biffoni del PD, è una delle figure più forti, più autorevoli del Partito Democratico Toscano, quindi su questo stiamo parlando, cioè, e ai cittadini, scusami, ai cittadini pratesi interessa se l'accentuazione, interessa che ci sia una coalizione, credo, progressista forte e riformista forte con una candidatura capace di parlare alla città, chiunque essa sia. Per me vale quello che ha detto Cristian Di Sanzio.
Quando però tutto...
Ma io credo nel giro di poco tempo, anche perché il tempo scorre, ora il PD è impegnato con le sue forze a sostenere un appuntamento importante che è quello che si disputerà nel prossimo fine settimana, perché certo. Comunque siamo tutti impegnati, come si vede tutti i giorni, nel passaggio
chiudiamo
referendario.
La partita referendaria, vediamo
e
il
poi dopo naturalmente... Nel frattempo non è che le macchine sono state ferme, perché appunto abbiamo continuato a lavorare, come raccontavamo fino ad ora, su tutti i livelli, anche a Prato abbiamo continuato a lavorare e Di Sanzio, da quando è entrato in carica, sta lavorando in maniera molto seria, quindi io credo non ci vorrà tanto tempo per andare a individuare il profilo e poi la persona che sarà il candidato, la candidata a sindaco di Prato.
Un aggiornamento dai messaggi e poi una chiusa diciamo sulle amministrative, così da passare a dei temi forti che in questa settimana insomma hanno visto snodi importanti, acqua, rigassificatore, insomma siamo su questi contenuti in chiusura di trasmissione. Innanzitutto da Paolo non c'era ironia, era un ringraziamento proprio
per
si sa mai.
Facci segretario del PD e qui.
Grazie dello spazio.
Delle volte vado sulla difensiva.
È abituato.
E invece grazie, Paolo. Francesco rappresenta un sentimento che a volte ci hanno segnalato per WhatsApp, cioè il rischio che a Pistoia si riconsegni la città alla destra con questo movimento, diciamo, calate i candidati dall'alto, mi riferisco a Pistoia, qui il PD sta facendo di tutto per boicottare Capecchi.
Ma allora, non so perché si dica caliamo candidati dall'alto, perché dall'alto, cioè se dall'alto significa il livello superiore al livello cittadino, no, perché cioè non è che il livello regionale ha imposto o il livello nazionale tantomeno una candidatura o l'altra, quindi non capisco, penso che se noi andiamo alla proposizione il centrosinistra di due candidature, se saranno due, evidentemente la discussione interna non era concorde su andare su un'unica candidatura, e quando non c'è questa concordia, molto semplice e banale, adesso mettere insieme delle primarie, quando non c'è la concordia per andare verso una candidatura, per mille motivi, non perché ci si prende a schiaffi, ma per mille motivi e ragionamenti locali e tutti rispettabili, si sceglie lo strumento delle primarie, e lo strumento delle primarie è in modo per tenere insieme la coalizione e rilanciarla e aprirsi alla città. Quindi, cioè, non è calato, anzi il contrario, calato dall'alto vuol dire allora si cala una candidatura, c'è le primarie, quindi lo scelgono i pistoiesi e le pistoiesi, non è che lo sceglie Fossi o un altro, se si intendeva questo, poi appunto non mi pare quello proprio il caso.
Raffaele, veniamo appunto a queste tematiche. Notizie importanti sono arrivate dal percorso per l'acqua e il suo appunto procedimento in house. Rispetto a quanto da lei annunciato in campagna elettorale per le amministrative, ricordo di Funaro e questa non quotazione in borsa, cosa è avvenuto che sta portando davvero a una ripubblicizzazione del servizio idrico?
Ma allora, io credo ci sia stato un processo di maturazione che, indotto dal cambiamento dei tempi, dal cambiamento dello scenario politico e del contesto, ha portato i soci delle varie aziende dei servizi pubblici, in questo caso che fanno riferimento in buona parte alla multiutility dei servizi e quindi a Plures, che su determinati elementi strategici e fondamentali per la vita dei cittadini e delle cittadine fosse opportuno, più utile e più giusto andare verso un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico dell'acqua, cioè uno degli elementi fondamentali della nostra vita. E quindi io credo sia stato non un elemento ideologico di partenza e da cui siamo, ma una maturazione in corso che parte da delle scelte ben chiare. Quando qualche tempo fa il Partito Democratico regionale a livello più diffuso sul territorio e i sindaci e le sindache hanno deciso che sul tema della finanziarizzazione dei servizi pubblici, cioè della quotazione in borsa, fosse il caso di mettere un fermo e di dire non quotazione in borsa, perché non si può permettere a questi servizi essenziali dei cittadini di andare appunto a dipendere dal processo di finanziarizzazione, che è stato uno degli elementi che ha devastato in buona parte non solo le nostre economie ma i contesti sociali. Allora quello è stato il primo passo, e non era facile, perché venivamo non dagli ultimi anni ma da 30 anni, anche la sinistra veniva da 30 anni di totale o quasi accondiscendenza e subalternità rispetto alle logiche di mercato e mercatiste, cioè il pubblico era una roba da cui vergognarsi, perché se ci metteva fuori la testa e si diceva pubblico si pensava di passare come di essere tacciato come passatisti, esatto, e quindi no, il mercato era il bello. La brutalizzo e forse banalizzo un po', però era questo. Allora abbiamo detto no, non è più così, perché si è dimostrato che non è così, e anzi veniamo da 30 anni di ubriacatura mercatista, ed è un momento di mettere un punto fermo, e lo dobbiamo fare a maggior ragione qua dove la sinistra, centrosinistra, governa, ha la responsabilità di governare nell'interesse della vita dei cittadini e delle cittadine. Proviamo a segnare un percorso diverso, e così abbiamo fatto, abbiamo detto stop alla quotazione. Il passaggio successivo che abbiamo discusso è stato quello del provare a dire che sul tema, andando verso la scadenza delle gare per appunto il servizio idrico, andiamo verso una direzione che è quella della ripubblicizzazione del servizio idrico, e attraverso un percorso di discussione, di confronto e di maturazione siamo arrivati anche a questo, e tanto di cappello ai sindaci e alle sindache hanno avuto la forza e la responsabilità di scegliere questo percorso.
Io ho paura di ritrovarmi in bolletta quei 122 milioni che servono per questa ripubblicizzazione del servizio idrico. Qualcuno li dovrà pagare, segretario?
Certo dovrà pagare qualcuno, dipenderà dal modo in cui noi affronteremo la gestione delle aziende, dipenderà da quanta forza avranno i sindaci e le sindache, i soci, che sono coloro che devono definire la visione e la strategia delle aziende, con il management che dovrà fare e mettere in campo con la sapienza tecnica quello che i sindaci e le sindache hanno deciso di fare. Questa è la tutela nei confronti dei cittadini, cioè poi a meno che si decida di fare tornare a Russo, e allora sono i cittadini direttamente che governano, ma siccome ad oggi ci siamo organizzati attraverso processi di democrazia e di rappresentanza, i sindaci e le sindache sono a tutela di questo, perché sono coloro che sono indicati ai cittadini e alle cittadine per governare. Quindi in mano sempre più a chi è stato designato pro tempore dai cittadini a rappresentarli, e sempre meno al management, che deve fare quello che fa il management, cioè mettere la competenza tecnica, ma non decidere le decisioni strategiche. Più politica, meno tecnica.
E la politica dove è andata con il rigassificatore? La proroga vi ha portato a dire che è stato un vero e proprio colpo di mano da parte del governo?
Questo va detto al governo e va detto al sindaco di Piombino, che è dello stesso partito della premier Meloni. Quindi, siccome a lei gli piace farsi chiamare premier, anzi il presidente del consiglio, premier, la presidente del consiglio, non è premier.
Ancora non ci abbiamo il premierato.
Bravo, diciamo. Io cerco sempre di dire presidente del consiglio, tanto mi scappa anche a me, perché ormai nella consuetudine è quello, così, è sbagliato dire premier. La presidente del consiglio, per me la presidente del consiglio. Lei si fa chiamare presidente del consiglio, la presidente del consiglio. Quindi gli va chiesto a loro, perché lì il rigassificatore a Piombino era calibrato nel tempo, okay?
Con una scadenza.
Esatto, con compensazione arrivate sul territorio poche, diciamo così. Allora, le compensazioni sono quelle cose che fai perché c'è un disagio sul territorio, viene creato un disagio, poche. Siccome il sindaco di Piombino ha sempre fatto quello che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ora che la sua presidente del consiglio di fatto ha la responsabilità di dire andiamo avanti, cosa dice? Ce lo deve dire lui. Noi l'abbiamo già detto e non siamo d'accordo, ma non per fare signor no, perché noi ci atteniamo agli accordi presi. Cosa fa? E se invece il rigassificatore viene tenuto degli altri anni, è lui capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio? Oppure no? Cosa che finora non è accaduto? Quindi, ma di cosa si ragiona? Di cosa si parla? Bisogna avere il coraggio delle scelte. Anche quando il presidente del consiglio, la presidente del consiglio è del stesso partito, anche quando magari il tuo stesso partito ha una posizione diversa, dice chi ha fatto il sindaco, e quando faceva il sindaco ha rappresentato l'interesse dei propri cittadini e magari ha fatto anche scelte che erano in posizione diversa rispetto a quella che pensavano la gran parte del mio partito. Ma questo cosa vuol dire? Quando fai sindaco lo devi fare fino in fondo, il sindaco di Piombino non lo fa.
Caliamoci, Raffaele, caliamoci in questo scenario che stava dicendo Fossi, rispetto a un messaggio. Cosa ci può dire il segretario rispetto all'insostenibilità del progetto di nuova pista aeroportuale sulla quale Gianni non demorde?
Che qua, questa, ragazzi, cioè, ci sono state le elezioni, ne abbiamo parlate nelle elezioni e tutto il resto, e sappiamo benissimo quale sono l'articolazione delle posizioni all'interno della coalizione e all'interno del PD e qual è stato il punto di mediazione, non nascondendo sul tema dello sviluppo, lo dicevo poco fa, di Peretola ci sono posizioni diversificate nel centro-sinistra a livello toscano, e che il presidente rappresenta un elemento di garanzia e di sintesi da questo punto di vista. Quindi noi non ci togliamo e non ci tiriamo indietro anche dagli elementi che ci possono diversificare, però garantendo un governo, credo, un buon governo alla Toscana. Ma quando noi si dice una cosa agli altri, ma perché ci viene sempre detta a noi? Noi le nostre discussioni le si fanno e le si evidenziano anche gli elementi, le specificità che ci possono anche un po' differenziare. Gli altri no. Allora quando si dice qualcosa agli altri, che li vede in principio di responsabilità direttamente coinvolti, perché governano loro il paese e governano loro il comune di Piombino, perché si deve rilanciare dicendo no, io ho risposto, come ho risposto, cosa dice il sindaco di Piombino, cosa dice il coordinatore regionale Fratelli d'Italia, cosa dice la presidente del consiglio? Qui è all'ascoltatore, rivolga la domanda da questo punto di vista anche a loro, con tutto il rispetto, perché sennò questo giochino è come il solito giochino, è 3 anni e più che governa la Meloni e ancora ci sta a parlare dei guasti che hanno causato i governi precedenti. Siamo sempre all'opposizione, invece governano, si prenda la responsabilità del governo anche quando le è difficile. È difficile in questo caso.
Sindaco di Piombino
è troppo facile, se no vogliono essere classe di governo anche in Toscana, lo dimostrino.
Il sindaco di Piombino si ritrova la cittadinanza Conte da questo punto di vista.
Questo appunto vedremo poi appunto come verrà il sindaco di Piombino.
Allora, ma sull'aeroporto però non è che ha convinto particolarmente, ci arrivano dei messaggi.
Ma evidentemente abbiamo convinto, perché le elezioni, lo dico non con arroganza, capisco il senso dei messaggi, ma le elezioni le abbiamo vinte, non dico per dire abbiamo vinto le elezioni
con le nostre
anche articolazioni e divisioni, c'è differenziazione, cioè a noi è chiaro, l'abbiamo detto quando abbiamo fatto l'accordo anche con il Movimento 5 Stelle per l'entrata, c'erano degli elementi da appurare, da trovare un punto di convergenza, quindi su questa cosa non è che ci nascondiamo, però vorremmo che si pretendesse la stessa chiarezza o anche la stessa esplicitazione degli elementi che ci sono anche di articolazioni diverse in alcune scelte anche sulla destra. No, alla destra viene chiesto altro, e siccome la destra governa e vuole essere classe dirigente, si dimostra classe dirigente fino in fondo. Ripeto, sull'aeroporto sappiamo, abbiamo delle sfumature diverse, le abbiamo portate davanti agli elettori, abbiamo detto cosa pensavamo, gli elettori hanno dato fiducia, e questo non è che vuol dire partita chiusa, ma che non ci siamo nascosti. Quindi
la partita se... non è chiusa.
No, non è certo, non è chiusa.
Allora, sono le 9:07. Io avrei un'ultima curiosità, Raffaele, non so se le dichiarazioni del neo presidente di Confindustria Toscana Centro Baroncelli sulla conversione in termini di difesa di quelle situazioni di sofferenza delle imprese sul nostro territorio hanno destato molta preoccupazione da parte dei sindacati, prima UIL, poi CGL. Questa riconversione seguendo una logica di guerra per recuperare una produttività sul nostro territorio, che opinione si è fatto rispetto a questo?
Allora, diciamo che le devo leggere bene, quindi sto dietro alle cose che diceva lei. Se quello è il ragionamento, io sono contrario, assolutamente. Poi naturalmente faccio professione di ignoranza, perché nel dettaglio non le ho lette, ma se il titolo è quello, io sono assolutamente contrario. Cioè, noi non possiamo piegare la testa a un'economia di guerra, assolutamente no. Cioè, è veramente la stortura totale, ecco. Però, siccome rispetto il presidente e lo devo leggere in dettaglio, magari l'articolazione del pensiero è diverso, ma se il titolo è quello, sono contrario.
E allora, sono le 9:08, noi ci riaggiorneremo a questo punto post referendum, in avvicinamento verso le amministrative, forse anche con dei nomi che a quel punto saranno ufficializzati per gli altri territori, anche perché se no davvero altro che partenza di campagna
questo
elettorale.
Posso dire con certezza, cioè ci sarà dovunque un candidato del centro-sinistra.
Sul centro-destra ancora
centro-destra, insomma, non lo so.
vediamo. Grazie al segretario del PD Toscano Emiliano Fossi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Emiliano Fossi di essere stato con noi. Ci sentiamo tra pochissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
Contro Radio.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. My Japanese is better, and when she's pressed she will undress, and then she's boxing clever. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever.
Alle 9:13 minuti torniamo nella nostra newsline. In conclusione vogliamo parlare del terzo settore, di quanto emerso dall'assemblea del forum toscano a 10 anni dalla legge delega, anche un bilancio e una sorta di appello non solo alle istituzioni nazionali ma al governo regionale. Noi salutiamo Claudia Firenze, portavoce del forum toscano del terzo settore. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
7.750 organizzazioni toscane di volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale, questi numeri del forum toscano che si è riunito in assemblea regionale nei giorni scorsi. Tracciamo una fotografia intanto, Firenze, dello stato di salute e delle sue attività.
Allora, lo stato di salute è buono chiaramente perché si poggia veramente sull'impegno di tante donne e di tanti uomini. È stata la prima assemblea, diciamo, di questo nuovo mandato che ha visto anche un coordinamento fortemente rinnovato in cui anche la componente femminile è molto maggiore rispetto al passato. Non a caso mi ritrovo a essere la prima portavoce donna del forum del terzo settore della Toscana e questo ovviamente è anche motivo d'orgoglio. La riunione è stata molto partecipata e un po' di preoccupazione anche rispetto alla parte fiscale che recentemente è stata sloganata da una circolare dell'Agenzia delle Entrate, perché quello che ci preoccupa è che un po' come in tutta questa riforma che appunto è partita 10 anni fa con la legge delega, poi c'è stato il codice del terzo settore nel 2017, è stata una riforma in cui la parte del leone l'ha fatta un po' la burocrazia. Quindi quello che ci siamo sentiti di dire è che probabilmente un po' di politica in più non avrebbe fatto male. Si sono avvicendati i governi, si sono avvicendate anche le parti politiche, però alla fine questa riforma ha portato un aggravamento della parte burocratica per tutti i nostri enti, e specie quelli piccoli che non hanno magari delle reti associative a supporto, si ritrovano effettivamente a dover scegliere se seguire gli adempimenti, che ovviamente sono di legge e quindi chiaramente vanno seguiti, ci mancherebbe altro, oppure dedicare le proprie forze a fare quelle che sono le mission, no, dei nostri enti, quindi a fare effettivamente le opere che poi vengono chieste al terzo settore, e questo un po' dispiace perché è anche un pochino frustrante, ecco. Quindi l'appello che abbiamo fatto alla Regione Toscana, tra l'altro insomma il terzo settore è stato anche come dire tenuto in considerazione e continuerà a esserlo, però anche questa numerosità di deleghe, diciamo che vorremmo evitare che
vi trovate di fronte, avete definito proprio un quadro di spezzatino di deleghe, questo vi provoca una difficoltà nell'interlocuzione?
Sicuramente l'interlocuzione è, come dire, è buona con tutti i soggetti, però se questi soggetti poi appunto sono diversificati bisogna trovare il modo poi di far sintesi, no? Perché c'è il presidente, c'è chiaramente l'assessora Monni, c'è il sottosegretario Dica che dà una mano nelle deleghe del presidente, c'è l'assessora Nardini che ha l'associazionismo, quindi, come dire, è sicuramente una volontà di valorizzare il terzo settore, però dobbiamo anche fare in modo che appunto che la confusione non ci sia, ma che ci sia anche poi una regia strategica operativa unica.
Questo è fondamentale, no? Per far sì che non si disperdano poi risorse, anche promesse, impegni che ci sono ma che non comunicano l'uno con l'altro.
Certo, e poi soprattutto insomma maggiore semplificazione nella vita di tutti i giorni, perché poi anche che la parte fiscale debba definire quello che è o che non è un soggetto di terzo settore, capite che insomma diventa un po' difficile poi da comprendere e anche da tenere sempre in considerazione, perché fondamentalmente per assicurare la continuità delle nostre attività e delle azioni ci vuole insomma un pochino di supporto, per esempio anche rispetto alle risorse economiche, come sul tema dell'IRAP, su cui c'è stata un'interlocuzione già da prima con la Regione Toscana e su cui ovviamente dovrà esserci anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi l'appello è ad ascoltarci, perché il terzo settore non è semplicemente, come dire, una spilletta da mettere alla giacca, perché chiaramente no, è un po' il volto più bello della nostra società, persone che si danno da fare per la comunità, per renderla più coesa e più solidale, però è anche un sistema molto complesso. Gli attori al suo interno sono molto variegati, perché ci sono le organizzazioni di volontariato, ci sono le associazioni di promozione sociale, c'è il cooperativismo sociale, che sono soggetti diversi. La forza del nostro forum del terzo settore è che, nonostante questa diversità, si riesce poi a far sintesi. Ecco, la stessa sintesi, la stessa voglia di mettersi insieme e arrivare a un pensiero comune è quello che poi chiediamo anche alla nostra regione, ma siamo certi che, insomma, il nostro appello sarà ascoltato.
Ci scrivono gli ascoltatori che riconoscono Claudia Firenze come presidente di Avis Toscana. Sì, confermiamo, perché noi l'abbiamo sentita spesso e volentieri in
sono
questa veste,
io,
ma
sì.
come ha ben descritto, insomma, importante questa nomina prima donna al vertice del Forum Toscano del Terzo Settore, anche generazionalmente importante, perché anche sul versante del ricambio generazionale la strada è lunga, ma è stata intrapresa in questo ambito.
Sì, sicuramente vogliamo anche un terzo settore che sappia parlare ancora meglio ai giovani. Lo abbiamo visto, i giovani ci sono e anche hanno voglia di impegnarsi, però secondo, come dire, delle liturgie che non sono le liturgie tradizionali, no, del terzo settore, ma anche attraverso delle forme di impegno che possono essere in un certo senso più flessibili. Questa flessibilità, chiaramente, a noi che veniamo da organizzazioni molto strutturate può farci paura, però in realtà un approccio, diciamo, più paritario anche con le giovani generazioni è fondamentale, perché abbiamo visto, le ricerche ce lo confermano, che chiaramente le classi di età dei giovani sono meno numerose rispetto al passato, e quindi le nostre associazioni più che altro vanno avanti con l'età di mezzo, quindi diciamo dai 40 ai 55 anni, ecco, e questa età di mezzo poi è un'età tartassata in tutti gli aspetti della vita. Per questo dobbiamo essere in grado di parlare a tutti con i giusti metodi, i giusti strumenti. Chiaramente, insomma, se c'è un'altra cosa che mi fa molto piacere, io vengo ovviamente da un'organizzazione di volontariato come l'Avis, ecco, insomma, questa riforma, diciamo che l'organizzazione del volontariato non è che gli ha voluto benissimo. Ecco. Infatti, se si guardano anche i dati del RUNS, del Registro Unico Nazionale sulla Toscana, ma questo è un dato tendenziale di tutti, le associazioni di promozione sociale doppiano le organizzazioni di volontariato, cioè quasi non conviene costituirsi come organizzazione di volontariato. Invece secondo noi è giusto che, quando ci si va a costituire, quando magari si creano delle nuove organizzazioni, si possa scegliere, e tutte, qualunque, insomma, possibilità si abbia rispetto a quella che offre la legge, si abbiano, insomma, le stesse possibilità.
Senza,
appunto,
essere penalizzati in partenza, ci sta dicendo Firenze, esatto, sostanzialmente.
Esatto.
Ecco. Grazie anche per queste ultime osservazioni. Claudia Firenze, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, e mi raccomando, perché il terzo settore è una parte veramente fondamentale della nostra società.
E poi ricordiamo sempre, perché lei quando ci lascia ce lo dice tutte le volte, fa bene, doniamo il sangue e il plasma.
Sangue e plasma,
esatto.
Sì, giusto. Grazie, buona giornata.
Svegliati, non hai mai fatto niente, è l'immagine di te che trovi interessante. Non ha mai vissuto nulla ed imprigiona il senso, perché non sai decidere. Ne ho già visti come te stare in silenzio assenti, fucilare gli innocenti e i propri comandanti, perché l'uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere. So io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore. Ti ho visto abbandonare i figli, restando nelle case per poi tormentarli, e poi questi a loro volta bastonare i saggi senza versare lacrime. Perché l'uomo spara il suo custode, prega l'aguzzino e intanto spia le perversioni del vicino. Perché l'uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io.
stato anch'io vicino al mare e in fila come tutti per vedere se le stelle hanno il profumo di un maestro elementare o la dignità dei vecchi. E tu sei libero ma non ne apprezzi il senso e i giorni li trascini l'uno dopo l'altro e maledici il destino ma non la tua paura e poi non credi a niente, solo io e il mio amore. Hai paura, di cosa hai paura? Se imprigioni i sentimenti a doppia serratura, se ogni muro che protegge ti impedisce di vedere, se poi non riesci a vivere e non riesci a respirare, non ti riesci più a stupire, non hai nemmeno un sogno da poter nutrire, se non vivi per paura di dover morire, perché non credi a niente, solo io e il mio amore. Io e il mio amore, solo 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 io.
Le 9:25 minuti, si conclude qui la nostra newsline. Tutti i contributi, le interviste, gli approfondimenti di oggi, come di consueto, sul nostro sito controradio.it nello spazio podcast. Noi ci risentiamo per la cronaca alle 12:45. Rimanete con noi, l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Down on the bottom. gonna shine to the top.